La biblioteca inclusiva della CIOPI. Libri da amare, per sempre. Kiwi, scritto da Carmen Posadas e illustrato da Alessandra Manfredi. Un libro della biblioteca della CIOPI, pubblicato da Logos Edizioni. Prima di aprire il libro, soffermiamoci per un poco sulla copertina, che è come una porta che ci fa entrare nella storia. Su un prato vediamo da vicino un pulcino tutto grigio, con il capo voltato da una parte, come per timidezza. Ha la testa piccola, due occhietti scuri, tondi e vispi, e il becco lungo e liscio di colore rosa, nel quale, vicino all'attaccatura, si aprono le narici. Ha il collo lungo e massiccio e il corpo robusto ricoperto da corte piume grigie che nascondono le minuscole ali. È in piedi sulle due zampe coriacee munite di quattro artigli, tre anteriori e uno posteriore. Vicino a lui, i fiori del tarassaco o dente di leone dispiegano fieri la folta corolla gialla in mezzo al fogliame e alcuni fiori di camomilla un po' spampanati ondeggiano sugli esili steli. Una farfalla azzurra si dirige ad ali spiegate verso uno dei fiori e piccole api volano ronzando tutto intorno. Un albero sfoggia a foglie lisce e affusolate color verde brillante e su uno dei suoi rami è abbarbicato un ghiro con la coda lunga e vaporosa, il musetto furbo, le orecchie piccole, gli occhioni neri e tondi e il nasino umido e rosa. Due bruchi gialli avanzano verso la punta di due ramoscelli, uno salendo in verticale e l'altro muovendosi orizzontalmente. Sulla parte interna della copertina, che si chiama risguardo, troviamo una serie di foglie allineate su quattro file, come se qualcuno le avesse raccolte e incollate. Tre diversi tipi si alternano in una sequenza ripetuta: una foglia rotonda, verde brillante, una foglia autunnale, tendente al marrone, con il margine lobato, cioè ondulato, e una foglia verde dalla forma fusolata. In evidenza i rami lisci e sottili di un albero di ciliegio, carichi di foglie affusolate color verde acceso e teneri fiorellini rosa confetto. Su un ramo si è arrampicato un ghiro che lascia pendere la coda vaporosa. Ovunque volano piccole api ronzanti e dietro all'albero si distende a perdita d'occhio una valle ondulata con una fattoria che si intravede in lontananza. Una mattina, di buon'ora, il postino lasciò un pacchetto nella cassetta della posta della fattoria. Probabilmente si trattò di un errore. Era un pacco grande, come una scatola di scarpe, e veniva da molto lontano. Un gruppo di animali della fattoria. Un maiale, tre anatre, un cane, e davanti a tutti un gallo dalle piume bianche, su cui spicca il rosso fiammeggiante dell'imponente cresta e dei bargigli, le due appendici carnose pendenti ai lati delle mandibole.
«Guardate, ci hanno portato un regalo!» disse il gallo.
Siccome si alzava sempre prestissimo, fu il primo a vederlo. Le anatre si avvicinarono, e anche i tre porcellini, e la mucca, e le galline, e cane, che era il guardiano della fattoria.
«Calma, calma!» abbaiò. «Non avvicinatevi troppo, può essere pericoloso!»
Ma i porcellini avevano già preso il pacchetto e lo stavano esaminando. Il porcellino numero uno avvicinò l'orecchio al pacchetto, lo agitò e disse:
«È un orologio! Mi sembra di sentire un tic-tac!»
Il porcellino numero due lo annusò con le sue grandi narici e disse:
È cibo! Ha un profumo buonissimo!»
Il porcellino numero tre guardò attentamente la scatola. Osservò soprattutto quello che c'era scritto sopra, ma siccome non sapeva leggere, Beh, non potei aggiungere nulla.
La scatola di cartone è appoggiata sul prato, circondata dai tre porcellini che la guardano curiosi e ingolositi. Su un lato è attaccata un po' storta un'etichetta bianca rettangolare con su scritto «fragile» a caratteri cubitali. I porcellini sono rosa, con delle macchie marroni sul dorso. Hanno le orecchie larghe e morbide, gli occhietti tondi e vispi e il grugno allungato, in cui si aprono due larghe narici. Il corpo è tozzo e liscio e la codina piccola e arricciolata. Le quattro zampe sono piuttosto sottili e terminano con gli zoccoli. Un porcellino è accucciato vicino alla scatola e vi appoggia il naso allargando le narici per annusarla. Un altro è in piedi e si china annusandola a sua volta, mentre si lecca le labbra, sperando che contenga qualche leccornia. Il terzo porcellino la osserva un po' più da lontano.
«Largo, largo!» insisteva Cane. «Sono il responsabile della sicurezza della fattoria e getterò subito questo pericoloso pacco nel fiume!»
E stava per disfarsi della scatola quando Colibrì disse:
«Credo che dovremmo aprirlo e vedere cosa contiene. Se è qualcosa di pericoloso, allora lo buttiamo!»
Furono tutti d'accordo. Così, seguendo Cane che portava la misteriosa scatola, il colibrì e il gallo, i porcellini e le anatre si diressero verso la casa di Mamma Gallina per aprire lì il pacco. Cane, uno spinone dal morbido pelo color marrone grigio e il muso gentile, cammina con la folta coda ritta alla testa della processione di animali. Trasporta il pacco con la bocca, stringendo tra i denti lo spago con cui è legato. Dietro di lui procedono nell'ordine i tre porcellini, le anatre bianche con i loro piccoli, il gallo e la mucca. Il colibrì sta per spiccare il volo dal ramo su cui è appollaiato per unirsi al corteo. Ha le piume color verde brillante, che diventano rosse intorno agli occhi e sul petto, larghe ali verdi e marroni e il becco scuro, lungo e liscio. Alle sue spalle i rami carichi di giovani foglie dondolano al vento. Mamma Gallina era tutta intenta a preparare la colazione e rimase molto sorpresa vedendo arrivare tanta gente.
«Sono occupatissima!» disse un po' seccata. «Tornate più tardi!»
Ma quando vide la misteriosa scatola, volle che l'aprissero subito perché non stava più nelle penne dalla curiosità. Allora gli animali si radunarono intorno a Cane, che, tutto serio, iniziò ad aprire il pacchetto.
«Speriamo che sia brillantina per la cresta!»
sospirò Gallo, che era molto vanitoso.
«A me piacerebbe un giradischi!»
disse Colibrì.
«Qualcosa da mangiare!»
strillarono i porcellini. Incuriositi, tutti gli animali si chinano verso il pacco appoggiato a terra, drizzando il sedere e agitando le code. In evidenza vediamo la maestosa coda di piume arcuate del gallo, le codine arricciolate dei maialini, quella folta del cane e la coda lunga e sottile della mucca, con il ciuffetto di peli in fondo. Dietro tutti questi sederi in bella mostra, l'anatra si solleva sulla punta delle zampe palmate, spiegando le ali e allungando il collo, nel tentativo di vedere qualcosa. Il colibrì ha scelto invece di osservare il pacco da un punto di vista più favorevole, librandosi nell'aria e volgendo verso il basso la testolina con il lungo becco. Ognuno diceva la sua e non c'era verso di mettersi d'accordo. Quando finalmente riuscirono ad aprire il pacchetto, allora sì che furono concordi nell'esclamare tutti lo stesso «Oh! Un grandissimo! Oh!» Perché dentro la scatola, ben protetto da un'imbottitura di cotone, c'era un uovo. Uno strano uovo bianco con delle macchioline marroni. Sul fondo della scatola, in mezzo a fili d'erba e paglia, è adagiato un uovo bianco e liscio punteggiato di minuscole macchioline marroni. Il primo ad allontanarsi, deluso, fu Gallo, seguito dai porcellini. Le anatre se ne andarono senza nemmeno un qua. Bah, un banalissimo uovo. Alla fine restarono solo Cane e Mamma Gallina. Tutti avevano pensato che nel pacchetto ci fosse qualcosa di importante e invece un uovo. Nelle fattorie, come tutti sanno, un uovo è una cosa molto comune.
«E ora che ci facciamo con questo bebè?» disse Mamma Gallina.
«Di chi sarà? Non sarà mica tuo, Mamma Gallina?» chiese Cane.
«Certo che no!» rispose lei quasi offesa. «Le mie uova sono bianche, belle, senza macchie. E adesso scusami, ma sono molto occupata. Devo dare la colazione ai miei pulcini!»
Cane, seduto a testa china, e una gallina bianca stanno guardando dentro la scatola aperta, appoggiata sul prato. Il ghiro li spia dal ramo di un albero carico di foglie, su una delle quali passeggia una coccinella rossa a pallini neri.
«E chi si occuperà di questo?» chiese Cane indicando l'uovo. «Ha bisogno di una mamma!»
Ma Mamma Gallina si era già messa il grembiule e stava andando a cercare semi e lombrichi per la colazione.
«Che se ne occupi qualcun altro!» gridò. «Io non potrei educarlo come si deve. Ho già i miei a cui badare!»
Sdraiato a pancia in giù sul prato, in mezzo a fili d'erba e margherite, Cane sfiora con la punta del naso l'uovo appoggiato a terra e lo guarda con i suoi dolci occhi color caffè latte. Anche intorno all'uovo ci sono dei ciuffetti d'erba e due margherite che dondolano sugli steli. Cane prese la scatola e andò dalle anatre. Le trovò che sguazzavano nel fiume.
«Ehi, mamma anatra!» gridò dal ponte. «Puoi venire un momento?»
Mamma anatra nuotò verso di lui. Gli anatroccoli la seguivano dicendo «Qua, qua, qua!»
«Questo è l'uovo che era nel pacchetto», disse Cane. «Potresti occupartene tu?»
Mamma anatra girò in tondo e gli diede le spalle.
«Mi piacerebbe, Cane, ma devo già pensare ai miei anatroccoli!»
E agitando la coda, mamma anatra e i suoi figli scivolarono via lungo il fiume.
«Qua, qua, qua!»
Mamma anatra nuota scivolando sul fiume costeggiato dall'erba alta, con il capo rivolto verso i piccoli anatroccoli che la seguono, candidi come lei. Alle sue spalle, su un ramo, è appollaiato un martin pescatore azzurro con le piume arancioni sul petto e sotto gli occhietti, e il becco scuro, lungo e appuntito. Cane guardò l'uovo bianco con le macchioline marroni e pensò che forse aveva bisogno di un po' di calore. Così prese una manciata di paglia e la mise nella scatola. La chiuse con delicatezza per non far male all'uovo. Poi, trasportandola con cura, andò dai porcellini. Li trovò nel loro porcile a mangiare, come sempre. Ogni tanto interrompevano il pasto per rotolarsi nel fango. Era così fresco e umido. I tre maialini si rotolano beati nel porcile, imbrattandosi di fango e schizzandolo oltre la recinzione fatta di assi di legno. Cane arrivò e si affacciò alla porta.
«Ehi, porcellini!» gridò. «Questo è l'uovo che era nel pacchetto. Vorreste occuparvene voi?»
Ma neanche i porcellini vollero saperne.
«Amico, ci piacerebbe. Il fatto è che adesso è solo un uovo, ma quando nascerà avrà bisogno di tanto cibo e dovremo lavorare molto per procurarglielo. Quindi, no, non possiamo occuparcene.»
Davanti al porcile, Cane regge la scatola con la bocca, stringendo tra i denti lo spago che la avvolge. Ha un'espressione seria, quasi rassegnata. Due dei porcellini continuano a grufolare dandogli le spalle, mentre il terzo si sporge dal recinto appoggiando una zampa sulle assi di legno. Con la lingua si lecca intorno alla bocca, guardando avidamente il pacco, forse nella speranza di poterne gustare il contenuto. E così Cane ripartì con la scatola e andò dal signor Gallo. Ma non riuscì neanche a parlarci, era troppo impegnato a pettinarsi le piume e a cantare alle gallinelle. Gallo è in piedi, tutto impettito sullo steccato che cinge il pollaio, e davanti a lui è appollaiata un'upupa che lo guarda con aria perplessa. L'uccellina ha una simpatica cresta e piume di colore marrone, ali adornate da disegni geometrici bianchi e neri, e un becco lungo e sottile, da cui spunta un piccolo verme. All'interno del recinto, due galline sono impegnate in una conversazione. Vicino a loro, su una piantina dalle tenere foglie affusolate, scivola una lumaca. Allora Cane si diresse verso la casa di Colibrì, che viveva in un melo.
«Ciao, Colibrì!» gridò Cane appena giunse ai piedi dell'albero. «Sei in casa?»
Dopo un po', Colibrì apparve completamente fradicio. Si era appena fatto il bagno e aveva tutte le piume arruffate. Mentre parlava con Cane, si mise a pettinarle con il lungo becco.
«Questo è l'uovo che era nel pacchetto. È molto piccolo e ha freddo. Potresti occupartene e tenerlo al caldo per farlo schiudere?»
Intanto Colibrì si affilava il becco su un ramo. Su un ramo del melo, Colibrì dispiega le ali pronto a spiccare il volo. Il piumaggio verde lo mimetizza con le foglie e lo stesso accade a uno scarabeo verde che si sta arrampicando su un altro ramoscello. Tra rami e foglie volano piccole api ronzanti.
«Naturalmente mi piacerebbe», disse. «Ma io adoro volare in giro libero, andare di fiore in fiore. Se avessi un pulcino, dovrei occuparmi di lui. Non potrei più godermi la vita e questa sarebbe una bella fregatura. Quindi no, non posso tenere l'uovo».
Cane se ne andò, sconsolato, perché non era riuscito a convincerlo. Allora Colibrì spiegò le ali e volò fino a posarsi sulla spalla di Cane.
«Sai»,
gli sussurrò all'orecchio,
«non c'è bisogno che qualcuno se ne occupi. Ricordi cosa stavi per fare stamattina con il pacchetto?»
«Stavo quasi per gettarlo nel fiume», disse Cane rabbrividendo, «ma non sapevo che conteneva un uovo».
«Bah, ma cos'è poi un uovo?»
continuò Colibrì.
«Un uovo non è nulla, non è un'anatra, né un pollo, né un colibrì. È solo un uovo e nient'altro».
«Ma un giorno un uovo sarà un uccello come te», disse Cane scuotendo la testa. «Proprio come te, insomma, visto che nessuno lo vuole, sarò io a prendermi cura di lui».
Cane abbassa il muso, con gli occhi lucidi e pieni di tristezza. Da vicino vediamo il pelo marrone grigio e morbido che gli ricopre il muso e diventa più chiaro sul petto. Ha le orecchie abbassate, una delle quali scende a coprire come una copertina Colibrì che si è posato sulla sua spalla. Per settimane Cane covò quell'uovo bianco pieno di macchie marroni e se ne prese cura. Lo portò nella sua casetta e preparò una specie di nido caldo apposta per lui, pieno di paglia e piume. Come ridevano il colibrì, le anatre, i porcellini e le galline a vederlo così, steso sull'uovo giorno e notte per tenerlo al calduccio. Così passarono i giorni, finché una mattina, subito dopo aver sistemato il nido, cane sentì uno strano rumore. Qualcosa si muoveva nell'uovo. Qualcosa tremava al suo interno. Cane è accucciato sul prato in mezzo ai ciuffi d'erba e ai fiori di camomilla che dondolano sugli esili steli. Sopra di lui una quercia protende i rami carichi di ghiande e foglie dai margini lobati. Da un ramo il ghiro curioso si sporge a osservare lo strano cane che cova. Cane era molto nervoso. Abbaiò due volte. Non riusciva a staccare dall'uovo i suoi occhioni color caffè latte. Un po' alla volta il guscio iniziò a rompersi. Il primo a sbucare fu un becco lungo e sottile. Poi fu la volta di due zampette. Sembravano zampe di pollo, ma erano così gracili che Cane temeva potessero rompersi da un momento all'altro. Infine, dopo una lunga lotta contro il guscio, apparve un corpicino grigio, uno strano animale.
«Un animale così non si è mai visto»,
si disse Cane, e corse a chiamare i suoi amici. Appoggiato sul prato, tra fili d'erba e piantine, dalle tenere foglie tonde, l'uovo ha cominciato a rompersi, lasciando spuntare gli occhietti rotondi e vispi di un pulcino dalle piume grigie e il becco lungo, rosa e liscio, con le narici che si aprono vicino all'attaccatura. Spaventata dall'accaduto, una coccinella ha aperto il guscio e sbatte le alucce trasparenti pronta a spiccare il volo, usando un filo d'erba come pista di decollo. Arrivò mamma gallina e disse:
«Non ho mai visto niente di più brutto. Sembra un pollo papero bagnato, ammesso che esista qualcosa del genere. Ma guardate, ha le zampe come le mie. Ha le zampe da gallina.
Guardate il becco»,
mormorò Colibrì stupito.
«È un becco da colibrì».
Anche i porcellini lo guardavano meravigliati. Non osavano dirlo, ma quel corpicino, ricoperto com'era di setole spesse, ricordava il loro. «Che disgrazia avere un figlio che ha un po' di ogni animale», disse qualcuno. E tutti commentarono in coro: «Che disgrazia avere un figlio così bruttino!» Il pulcino è uscito dall'uovo, cadendo per terra a faccia in giù. E ora vediamo per intero il suo corpo ricoperto di piume corte e grigie, somiglianti alla pelliccia di un topo. Accanto a lui una lumaca si dirige lentamente verso le sue zampe, intorno alle quali svettano larghe foglie di centella asiatica, piatte e rotonde.
«Ma che bestia sarà mai?»
chiese Gallo.
«Cosa sarà?»
dicevano tutti.
«Cosa sarà?»
Come accade sempre con le notizie insolite, presto tutta la fattoria seppe della nascita di quello strano animale. I polli lo raccontarono alle anatre, che subito lo spifferarono alle oche, che lo comunicarono al cavallo, che lo disse al gallo, che salì in cima al campanile e da lì lo gridò ai quattro venti, perché lo sapessero tutti, anche nelle fattorie del circondario. Il gallo, due oche e un porcellino confabulano sotto lo sguardo perplesso del ghiro appollaiato su un ramo. La coda del roditore oscilla sopra le loro teste, lunga e vaporosa. Nel frattempo, Cane si prendeva cura del suo bebè. Gli offriva cibi di ogni genere per scoprire cosa mangiasse quella strana bestiolina. Provò a portargli succosi lombrichi, come quelli che piacciono tanto ai pulcini. Poi tentò con le mosche, predilette dalle anatre. Ma nulla di tutto ciò sembrava essere di suo gradimento. Cane era molto preoccupato per suo figlio. Soltanto il quinto giorno scoprì che il suo piatto preferito erano le formiche. Il Il pulcino grigio cammina a capo chino per catturare a una col becco le formiche che avanzano per terra in un gruppo disordinato. Una sta trasportando un frammento di foglia molto più grande di lei. I giorni passavano e il piccolo cresceva. E cresceva anche la sua fama. Venivano persino dalle fattorie vicine per conoscerlo. Un giorno, quando già si respirava aria di primavera, giunse alla fattoria uno stormo di rondini. Arrivavano da terre lontane. Erano grandi viaggiatrici e conoscevano quasi tutto il mondo. Avevano sentito parlare di quello strano animale e volevano incontrarlo. Su un ramo dalle foglie verdi sono appollaiate 6 rondini con il capo tondo e liscio, gli occhietti vispi, il piccolo becco scuro circondato da piume rosse, le piume bianche sul petto e le ali lunghe e appuntite e la coda biforcuta nere come liquirizia. 2 rondini chinano il capo l'una verso l'altra come per parlottare. 2 si sporgono dal ramo a guardare in basso. E altre 2 sollevano il capo aprendo il becco con aria stupita.
«È questo?»
chiese una rondine atterrando accanto a Cane.
«Sì, è lui!» intervenne Gallo. «Hai mai visto un animale così brutto?»
«Nei nostri viaggi abbiamo visto molte strane creature!» dissero le rondini. «Ma non ci siamo mai imbattute in niente di simile!»
Fu allora che la vecchia rondine si fece strada tra la folla. Volteggiò lentamente intorno allo strano animale. Guardò le sue zampe da gallina, il suo becco ricurvo e all'improvviso esclamò:
«Per il becco di mia nonna Maria Luisa! Ma è un kiwi!»
Una rondine vola con il becco aperto e le ali spiegate verso il pulcino grigio che sbuca in mezzo a dei mughetti bianchi con le foglie lisce, larghe e lunghe.
«Un kiwi!» gridarono tutti in coro.
«Un kiwi?» «Sì!»
rispose la rondine.
«In un paese lontano, all'estremo sud, vivono degli animali molto strani. Alcuni hanno faccia d'anatra e corpo di mammifero. Altri saltano su 2 zampe e portano i cuccioli in una tasca. E altri ancora sono uguali al nostro amico. Sì, questo è proprio un kiwi!»
Ci fu un gran trambusto. Si trattava di un evento straordinario. Come aveva fatto un kiwi ad arrivare fino alla loro fattoria?
«Aspettate che la gente lo venga a sapere!»
esclamò la vecchia rondine.
«Questo pulcino diventerà famoso in tutto il mondo!»
Sopra un foglio attaccato al muro con lo scotch è disegnato un canguro, il celebre mammifero australiano col muso piccolo e allungato, le orecchie lunghe e dritte, gli occhi neri e tondi e il naso nero. Il corpo a forma di pera, le zampe anteriori corte e sollevate, le poderose zampe posteriori e la coda che striscia a terra. Dal marsupio spunta il musetto vispo del suo piccolo. Su un altro foglio, sempre attaccato al muro con un pezzetto di scotch trasparente, è disegnato un fondale marino dove pesciolini dorati a strisce scure nuotano in mezzo ad alte alghe flessuose. Tra i pesci e le alghe si è tuffato un ornitorinco, il buffo mammifero semiacquatico che vive in Australia e ha il becco e le zampe palmate come un'anatra, il corpo allungato, liscio e grigio e la coda larga e piatta. Sotto il disegno è appoggiato un fascio di rametti e ossicini legati insieme con lo spago. Dopodiché le rondini spiccarono il volo senza indugi. Bisognava volare lontano e raccontarlo a tutti.
«Presto, presto!»
dicevano volteggiando.
«Che storia emozionante!»
Le rondini volano ad ali spiegate nel cielo limpido, solcato da nuvole bianche e soffici come panna. La sera stessa, mentre Cane lavava i piatti della cena, qualcuno bussò alla porta della sua casetta. Cane ne fu molto sorpreso. Non riceveva mai visite così tardi.
«Sono io!» disse una voce. «Ti devo parlare!»
Cane aprì e mamma gallina entrò in casa, agitatissima.
«Ci ho pensato molto!» disse. «Tu sei un cane vecchio e stanco. Per te sarà molto dura prenderti cura del pulcino. Credo sia meglio che d'ora in poi Kiwi diventi mio figlio. Mi occuperò io di lui, gli insegnerò tutto quello che un pollo deve sapere. E poi, visto che ha le zampe da pollo, in un certo senso è un mio parente. Lo porterò via con me seduta stante».
Kiwi la guardò spaventato e corse a nascondersi dietro Cane.
«No, no»,
disse Cane.
«Chi si è occupato di Kiwi quando era solo un uovo e nessuno lo voleva? Chi l'ha covato e l'ha tenuto al caldo? Chi gli ha insegnato a camminare e a mangiare?»
«Tu»,
ammise mamma gallina.
«Ma ormai sei solo un vecchio cane. Non potrai mai educarlo come farei io».
«Il padre di Kiwi sono io, perché l'ho amato prima ancora che nascesse»,
disse Cane, irremovibile. Mamma gallina se ne andò, talmente fuori di sé che per poco non si scontrò con Colibrì, che stava arrivando in quel momento. Sul prato, circondato da ciuffi d'erba e fiorellini di Non ti scordar di me, dai petali azzurri e il cuore giallo, il piccolo Kiwi siede in mezzo alle zampe anteriori di Cane, che è seduto dietro di lui e lo ripara col proprio corpo. Il pelo di Cane e le piume di Kiwi sono quasi dello stesso colore. Sembrano proprio padre e figlio.
«Apri, Cane! Devo parlarti!»
La porta si aprì e Cane sporse solo le orecchie.
«Ci ho pensato molto!»
iniziò Colibrì.
«Tu sei un cane vecchio e stanco. Per te sarà molto dura prenderti cura del pulcino. Non ti resterebbe abbastanza tempo per occuparti della fattoria. Io invece sì che posso prendermi cura di Kiwi. Gli insegnerò a volare e a distinguere i fiori più saporiti. E poi, visto che ha il becco da colibrì, in un certo senso è un mio parente. Lo porterò via con me seduta stante».
«No, no»,
disse Cane.
«Non mi avevi detto che non potevi occuparti dell'uovo perché ti avrebbe privato della tua libertà? Non mi avevi forse consigliato di gettarlo nel fiume per evitare problemi? Il padre di Kiwi sono io, perché l'ho amato prima ancora che nascesse».
Colibrì se ne andò, pieno di vergogna, e nel frattempo arrivarono i porcellini. Sotto un cielo limpido, attraversato da nubi bianche, Cane è seduto ai piedi di un albero. Kiwi siede sull'erba tra le sue zampe e si volta indietro, alzando il viso per rivolgergli uno sguardo amorevole. Da una cavità nell'albero si affaccia il ghiro ficcanaso, sporgendosi a spiare l'insolita famiglia. Dal cielo scende Colibrì, volando verso di loro.
«Siamo venuti a prendere nostro figlio»,
dissero in coro.
«Tu sei un cane vecchio e stanco. Ti costerebbe molta fatica procurarti tutti i giorni il cibo per Kiwi. Noi, invece, potremmo dargli un po' del nostro. E poi, visto che ha le setole ispide come le nostre, in un certo senso è un nostro parente. Lo porteremo via con noi seduta stante».
«Ora che è diventato importante, volete tutti occuparvi di Kiwi»,
disse Cane.
«Perfino voi tre mangioni. Ma vi dirò quello che ho detto agli altri. Il padre di Kiwi sono io».
Cane sbatté la porta e guardò l'orologio. Aveva ancora molte cose da fare prima di andare a dormire, perché un bimbo piccolo richiede molto, ma molto lavoro. Così indossò il grembiule, lavò i piatti, stese i pannolini di Kiwi, spazzò, stirò e mise tutto in ordine. Sul prato, Kiwi è seduto con le zampe stese davanti a sé e alza il viso indifeso verso i tre porcellini che lo circondano, chini su di lui, incombenti. Sorridono con gli occhi che brillano di avidità. Vicino al minuscolo pulcino sembrano giganteschi, enormi e morbide montagne rosa. Nel frattempo, Kiwi dormiva della grossa. Cane si avvicinò e lo guardò, tutto raggomitolato nella paglia. Era così piccolo e bruttino.
«Un giorno sarai famoso e importante», gli disse piano per non svegliarlo. «Ma anche se non dovesse andare così, anche se sarai solo un uccellino goffo e bruttino, papà cane ti vorrà sempre bene. E ora fai sogni d'oro, piccolo Kiwi»,
aggiunse dandogli un bacio sul lungo becco ricurvo.
«Io intanto finisco le faccende».
Teneramente, Kiwi e cane fanno naso contro naso, o meglio, naso contro becco. Il pulcino ha gli occhi chiusi ed è sdraiato a pancia sotto su un confortevole nido di paglia circondato da una pianta di rose rosa dal fogliame rigoglioso. Due rose sfoggiano le loro corolle maestose e la terza è ancora in boccio. Dall'alto scendono due piccole api ronzanti pronte a posarsi su una delle rose già sbocciate che spandono il loro profumo intorno a Kiwi, che sta per addormentarsi, finalmente sereno e al sicuro. Nella pagina del colofon, contenente i dettagli del libro, c'è una piccola immagine di Kiwi chinato verso un vermicello che avanza verso di lui, andando incontro al proprio destino. Kiwi, scritto da Carmen Posadas, illustrato da Alessandra Manfredi, un libro della Biblioteca della Ciopi, edito e distribuito da Logos Edizioni 2018, strada Curtatona 5/2, Modena, Italia. Traduzione di Mirta Cimmino. ISBN 978-88-576-0983-6. Descrizione delle immagini a cura di Francesca Del Moro. Voce Grazia Minarelli. Si ringrazia la dottoressa Paola Gamberini per la consulenza e la supervisione offerte nella stesura dei testi descrittivi delle immagini. La Biblioteca Inclusiva della Ciopi. Libri da amare. Per sempre.